Che bello essere qui, che bello condividere Cristo. Alleluia. Oggi, anzi in questi giorni, dopo che il pastore mi ha detto che avrei predicato oggi, ho riflettuto molto sulle predicazioni che lo Spirito Santo ha messo nel cuore dei servi, nelle ultime predicazioni. E lo Spirito Santo mi ha diciamo, messo davanti delle situazioni nelle quali emergeva un elemento che è fondamentale nella parola di Dio, che è quello della presenza delle pietre, della pietra. Effettivamente nella vita, nella storia, le pietre hanno avuto un ruolo fondamentale, no? Perché sono state utilizzate dall'uomo per costruzioni, sono state utilizzate per tanti come strumenti, anche per cacciare. Però nella parola di Dio questa parola, la parola pietra, ha un valore diverso. Io vorrei che prendessimo tutti la parola di Dio in Giovanni, al capitolo 8. Amen. Alleluia. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi. Prima di continuare a leggere, mentre chiedevo allo Spirito Santo, mentre chiedevo al Signore di qual era il messaggio che dovevo portare, riflettevo su una cosa. Quando sono stato a Gerusalemme, proprio sotto il Monte degli Ulivi, ma non sotto, proprio mentre si scendeva per andare di fronte alle mura, c'erano le tombe dei santi, c'era il cimitero di Gerusalemme. E una cosa ho osservato, c'è una cosa differente che gli ebrei fanno da noi, rispetto a noi, rispetto alla nostra cultura. Non so se voi lo sapete. Solitamente qui si utilizzano i fiori, ok? Lì invece tutte le tombe non avevano fiori. Ed è stato strano per noi occidentali vedere una cosa del genere. E vedevamo che le persone che arrivavano lì, invece di mettere dei fiori, mettevano dei sassolini, mettevano delle pietre. E questa cosa mi ha fatto chiedere anche alla guida, no? E la guida mi disse, la differenza sta in questo, secondo quello che pensano gli ebrei, no? Che mettere un fiore è qualcosa che passa, che si secca, che appassisce, e poi viene tolto, e quindi lo devi sostituire. Quando tu metti una pietra, la pietra è per sempre, e quindi rimarrà la memoria di quella pietra che è stata posta lì. Ok. Ora, voi dite e pensate, cosa c'entra con la donna adultera questa pietra? Perché la pietra nella parola di Dio ha assunto tantissimi significati. Ma io voglio iniziare a leggere questo capitolo di Giovanni, perché da qui si vede l'amore che Gesù ha avuto per ciascuno di noi, per me e per te. E Gesù se ne andò dal Monte degli Ulivi, se ne andò al Monte degli Ulivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo, dissero a Gesù: «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio». Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu, che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Silenzio. Poi chinatosi di nuovo scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Gesù allora le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Amen. Ora, ho rivisto un pochettino quello che sta succedendo nel mondo, ma purtroppo anche quello che a volte succede in mezzo al popolo di Dio. Ci sono degli insegnamenti che Gesù ha dato come questo, e questo è un insegnamento fondamentale, che è quello di non guardare gli altri e non guardare il peccato degli altri e non giudicare soprattutto, perché il giudizio non spetta né a me né a te. Sapete cosa mi ha colpito? Il fatto che tutti quelli che erano lì, io ho immaginato la scena, avevano in mano tantissime pietre e la lapidazione era tremenda. Facevano a gara chi doveva prendere il sasso più grande, perché l'ira dell'uomo è veramente brutta. Il male che prova l'uomo quando fa del male è qualcosa di veramente orribile. Così come il bene, quando l'uomo fa del bene, è qualcosa di veramente meraviglioso. C'è una distanza che è, direi, enorme tra il bene e il male. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che tutti quelli che erano pronti a emettere un giudizio finale, che era morte, perché alla fine la lapidazione portava alla morte, è stato il cambiamento o il blocco che è arrivato a tutte queste persone che hanno lasciato cadere i sassi a terra, e ho sentito il rumore mentre pregavo di quei sassi. E pensavo al rumore dei sassi che cadono nel momento in cui noi smettiamo di giudicare e iniziamo ad amare veramente le persone, perché è Gesù che dobbiamo portare. Noi non possiamo giudicare, noi non possiamo guardare al peccato della persona. Noi siamo stati chiamati a salvare quella persona mediante Gesù Cristo il Signore, perché noi in primis abbiamo la natura peccaminosa e siamo anche dei peccatori. Quello che ci rende e ci rende liberi è la grazia, è l'amore, ed è il fatto che abbiamo Gesù nel cuore e Gesù nella nostra vita. Ma questo non significa che non pecchiamo, purtroppo. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare molta attenzione, perché sappiamo e conosciamo a differenza degli altri. Ora, le pietre erano delle pietre di condanna. Erano delle pietre che in quelle mani avevano un peso ancora più grande del peso reale che avevano. Perché quando un uomo preso dalla cattiveria condanna qualcuno, oltre al peso della pietra, del materiale, aggiunge il peso delle parole. Perché ogni gesto è guidato anche dal pensiero che guida le nostre labbra. Quando noi purtroppo abbiamo sbagliato e ci siamo scagliati contro qualcuno, e a me, io l'ho fatto nella mia vita, non solo ho scagliato delle pietre virtuali, ma ho fatto uscire delle parole brutte da dentro di me. E questo ha provocato dolore nella persona che ha ricevuto. Dobbiamo stare attenti, perché la parola di Dio ci insegna, e Gesù ci ha insegnato, che il peccato è tutto peccato. Oggigiorno si sente parlare di gente che dice: quello ha fatto una cosa gravissima. Ok, umanamente, agli occhi nostri, avrà fatto una cosa gravissima, ma la salvezza è per tutti. È difficile da pensare. Paolo era anche uno che uccideva, era uno che portava le persone e cercava i cristiani, i primi cristiani, e li voleva vedere morti, perché inizialmente era il grande persecutore e sicuramente ha visto morire Stefano. E guardate un po', com'è morto Stefano? Paolo sicuramente, non c'è scritto nella parola di Dio, è possibile che aveva una pietra in mano, noi questo non lo sappiamo. Ma istigare gli altri a fare del male è ancora peggio, perché facciamo il lavoro del diavolo. Io non so perché questa sera questo messaggio, però mi rendo conto che oggigiorno è facile puntare il dito, è facile guardare gli errori degli altri, è molto più difficile inginocchiarsi e pregare per chi è caduto. Ma questo perché? Perché noi a volte siamo distanti da Gesù, siamo distanti da Dio, perché se noi abbiamo realmente Gesù nel cuore, se io ho Gesù nel cuore, nel momento in cui vedo che una persona cade, l'unica mia attitudine è quella di inginocchiarmi e pregare per quella persona, non è quella di giudicare. È molto più difficile amare quando siamo stati delusi, sì, è vero, l'abbiamo provato, io l'ho provato. Ed è difficile amare quando si è delusi, ma ci dobbiamo sforzare di farlo. Perché Dio, lo Spirito Santo, Gesù vogliono questo, ci hanno insegnato questo, continuano a insegnarci questo. Ma poi questa frase è così lapidaria, no? Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E tutti hanno aperto la mano e tutte quelle pietre sono crollate a terra. E lì per me è arrivata la libertà di quella donna. Proprio in quel momento si sono rotte, spezzate le catene. Però Gesù ha detto e aggiunto un'altra cosa. Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Vedete, Gesù ci ama, ci libera. Però nella parola di Dio è scritto chiaramente, va e non peccare più, e ce lo ricorda, lo Spirito Santo ce lo ricorda. Ma io sono nella fede da 50 anni, però ogni tanto non è così. Va e non peccare più, ci dobbiamo sforzare di non peccare. Questo fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene alla nostra famiglia, fa bene alla nostra casa. Questa sera lo dico ai padri di famiglia, voi siete sacerdoti di casa vostra. Qualsiasi cosa non va agli occhi di Dio, mettiamola fuori. Lo dico in primis a me stesso, perché siamo noi coloro che guidano queste case. Abbiamo un compito arduo e lo dobbiamo rispettare. Dobbiamo rispettare Dio, dobbiamo allontanare da noi il peccato e il peccato sarà fuori anche dalla nostra casa. Ora, Gesù non ha mai minimizzato sul peccato, mai. Se c'è qualcuno che parla di ipergrazia, io ti dico questa sera, Gesù non sta minimizzando il peccato, ma pone enfasi sul fatto di non peccare più. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, tutta la Chiesa, tutto il popolo si deve appartare e si deve consacrare e deve iniziare a liberare e sgombrare le proprie case, le proprie famiglie, dalla presenza delle piccole volpi. Dobbiamo liberare. Per liberare gli altri dobbiamo essere liberi. Quindi Gesù ha liberato questa donna. Quando Gesù interviene, non distrugge la tua vita. Molti pensano quando gli parli di Gesù, ah, tutto casa e chiesa, non vivi più. Ormai dipendi solo dalla Bibbia, dipendi solo, senti solo questi cantici. Però poi quando ti vedono affrontare le situazioni con la pace di Dio nel cuore, quasi quasi ti invidiano e ti chiedono, ma come fai tu a essere così tranquillo quando tu hai questa situazione a casa? E io gli dico, è la presenza di Gesù. Sì, è la presenza di Gesù. E loro riflettono, C'è chi ti risponde male, ma c'è chi anche piano piano col lavoro quotidiano si sta rendendo conto della differenza. Perché Gesù trasforma, come ha trasformato la vita di quella donna, e non ha schiacciato quella donna, l'uomo malvagio voleva schiacciare quella donna sotto il peso di tantissime pietre. Gesù l'ha rialzata e Gesù non l'ha umiliata. Qualsiasi uomo avrebbe potuto dire, è una prostituta. Gesù ha trattato quella donna da donna, perché è una donna. E l'ha redenta, come ha redento te e me. Ora, questo è un esempio di pietra. La pietra di condanna, quella pietra che Gesù ha fatto crollare e il cui tonfo sentiamo ancora. Poi c'è un'altra pietra, che è una pietra più bella, no? Quando sentiamo la storia di Davide, tutti ci galvanizziamo, tutti iniziamo a dire Davide. Davide, meraviglioso, a Gerusalemme c'è la cittadella di Davide, bellissima. Rispettano il personaggio Davide, perché loro rispettano molto più Davide, Gesù per loro è un profeta. Davide, che dalla sua grandezza fisica, statuaria direi, non è così, prende un sassolino, anzi ne prende cinque, poi dalla bisaccia ne prende uno e nel nome di Dio, con un solo lancio, distrugge un gigante. Cosa puoi fare tu con le pietre che hai in mano? Due cose. O fai del bene o fai del male. Il Signore ci mette davanti a un bivio questa sera. O giudicare o salvare. Io non guardo a Golia, perché secondo me Golia era un gigante, ma ha sofferto pure. Perché Golia, secondo me, nella sua vita avrà anche sofferto per essere così cattivo. Se voi guardate la gente, sì, era un gigante, ma sempre un uomo era. E che era più alto. Molto più alto, ma sempre un uomo era. Se voi ci fate caso, tutto quello che succede nel mondo, il male si trasmette di generazione in generazione. Chi subisce violenza ha la tendenza a fare violenza. È così o non è così? Golia avrà sofferto pure, sicuramente era un gigante, ma noi ora lo guardiamo da un punto di vista spirituale, ma era pure un uomo. Da un punto di vista spirituale, lì c'è stata l'alta dimostrazione che quando siamo alla presenza di Dio e ascoltiamo il comando di Dio e ci muoviamo quando Dio ce lo dice, alla sua presenza e sotto le sue ali, non c'è gigante che non possa essere abbattuto. Secondo voi, gli uomini che circondavano quella donna avevano un cuore secondo Dio? Sono stati convinti da quello che gli disse Gesù? O avevano solo paura? Hanno avuto paura. Perché per la prima volta è arrivato qualcuno che ha letto il loro cuore. E ha letto le loro vite, tutte le loro vite, io non so quanti erano, ma secondo me erano pure tanti, perché quando facevano queste cose si divertivano, perché considerate che a quei tempi non c'erano né televisioni né radio, quindi vivevano nelle piazze e nei luoghi dove avvenivano questi spettacoli. Davide, invece, aveva un cuore secondo Dio e con una pietra ha liberato e ha formato una nazione, un popolo. Sai che dal mio e dal tuo gesto possiamo cambiare l'esistenza di generazioni e generazioni. Possiamo iniziare a dar vita a nuove famiglie in Cristo Gesù che genereranno nuove famiglie in Cristo Gesù, semplicemente con una pietra. Alleluia. Oggi ci sono delle pietre che sono invisibili, che le abbiamo dentro, non sono calcoli, li avevo, me li hanno tolti. Purtroppo esistono anche quelle. Vero pietre sono, eh? E si formano, secondo me, anche per gli abili che uno fa. Questa è una mia idea, non so se incontra, diciamo, la letteratura medica. C'è la pietra del rancore, c'è la pietra dell'amarezza, c'è la pietra del giudizio, c'è la pietra della vendetta e c'è la pietra dell'invidia. Mamma mia, avrei paura di stare sotto una montagna dove ci può essere una frana con tutte queste pietre. Sapete che ogni volta che vogliamo ferire o cerchiamo di ferire una persona, stiamo raccogliendo una pietra? Ogni volta che parliamo di qualcuno, stiamo raccogliendo una pietra? Ogni volta che gioiamo della caduta di qualcuno, stiamo raccogliendo una pietra? Ma la parola di Dio è chiara su questo e dice: non rendere ad alcuno male per male. Questo è scritto in Romani 12:17. E poi c'è un altro versetto potente, no? Sempre in Romani 12:21, dove c'è scritto: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Il credente, noi non siamo chiamati a restituire colpi. Porgi l'altra guancia, o così, o così. È chiamato a manifestare Cristo. Quanti di voi questa sera vogliono manifestare Cristo? E c'è una storia bellissima nella parola di Dio, che è la storia di Stefano. Stefano fu lapidato, morì con la lapidazione, questo è scritto in Atti 7. E mentre lui annunciava il Vangelo, fu circondato da uomini pieni d'odio, che non potevano ascoltare la parola, la libertà che arrivava nello spirito. Vedete, quando si parla nello spirito arriva la libertà nei nostri cuori. E fu circondato da uomini pieni d'odio, un po' simili a quelli, parenti di quelli della prostituta. Questi presero delle pietre, fra questi probabilmente c'era Paolo, che istigava, cominciarono a colpirlo. Però Stefano non rispose con rabbia, non rispose con maledizioni, pregò. La cosa più bella quando sei attaccato è quella di pregare. E la cosa più bella che lui disse mentre moriva, è scritto: Signore, non imputar loro questo peccato. Lui aveva capito tutto da Gesù Cristo il Signore. Aveva imparato benissimo il messaggio di Gesù. Ha dato la sua vita in un'unica predicazione, in un unico discorso, ma è morto alla presenza di Dio. E vedete, il mondo ci dice di vendicarci, ma Cristo ci dice di perdonare. Il mondo ci dice di restituire il colpo, ma Cristo ci dice di amare i nostri nemici. Stefano ha messo in atto l'Evangelo puro. E io questa sera voglio imparare da Stefano. Voglio mettere in atto l'Evangelo puro. Perché Stefano vide Gesù perdonare su quella croce. E stava facendo la stessa cosa. È morto da martire, ma è morto alla presenza di Dio, per portare l'Evangelo. E poi concludo, perché non posso concludere senza parlare di Gesù. Gesù, la pietra rigettata, che è diventata salvezza. Nel Salmo 118, versetto 22, c'è scritto: la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la pietra angolare o la testata d'angolo. Gesù è il capo della mia e della tua casa. Gesù è la pietra angolare e fino a quando noi avremo Gesù e terremo Gesù e lasceremo Gesù nella nostra casa, questa casa non crollerà mai perché è fondata sulla roccia, è fondata sulla pietra. Sapete, disprezzato, tradito, crocifisso, però è diventato il fondamento della mia e della tua salvezza. L'uomo ha lanciato contro Cristo le pietre dell'odio, Cristo ha risposto con la grazia, l'uomo gli ha messo una croce, lo ha messo sulla croce, Cristo ci ha dato il perdono. L'uomo ha portato condanna, Cristo ha portato redenzione. Alleluia. È la frase più dura che ogni volta che la leggo è scritta in Luca 23:34. C'è scritto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio non ha mai goduto della punizione e non lo farà mai perché è amore. Ma Dio ti ha e mi ha regalato a caro prezzo la salvezza. Io non so quale pietra noi abbiamo in mano questa sera. Mi auguro che abbiamo tutti la pietra per affrontare il gigante. Quanti vogliono la pietra per affrontare i giganti? Amen. Ogni giorno ci troviamo davanti a delle scelte, ma quello che mi ha detto lo Spirito Santo e ti dice questa sera lo Spirito Santo è: qualsiasi cosa stia tu affrontando, prendi la pietra giusta, prendi la pietra della salvezza e non guardare mai alla pietra della condanna, perché c'è chi lancia queste pietre anche contro se stesso. E autocondannarsi non fa del bene, ti appesantisce. La pietra della salvezza, quella pietra angolare, se ancora non l'hai messa nel tuo cuore, è arrivato il momento di cambiare, di fare uno switch nella tua vita e di mettere quella pietra angolare nel tuo cuore. E questa pietra si chiama Gesù. Ora chiedo a Davide, c'era un'immagine, chi c'è, che rappresenta tutto, ho chiesto all'intelligenza artificiale e ha creato un po' questa situazione. C'è chi tira le pietre per salvare e chi le vuole tirare per punire. Al centro, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ma la cosa più bella che ha fatto l'intelligenza artificiale è questa croce al centro, dove c'è scritto: non è la pietra a fare la differenza, ma il cuore di chi la lancia. E un'altra cosa che mi ha colpito è che Davide non viene messo davanti a Golia, che è già sconfitto, ma sta dando la mano a uno del popolo ebreo, agli ebrei, perché col gesto che ha fatto lui ha liberato un popolo dalla paura. Sapete, e sto concludendo e ho finito, oggi, come è stato detto e più volte viene detto, noi abbiamo un nemico, noi combattiamo contro principati e potestà dell'aria. C'è qualcuno che vuole intimidire e questo qualcuno sapete benissimo chi è. Non lo voglio nemmeno nominare perché non ha neanche il diritto di essere nominato. Questo qualcuno attacca e va girando attorno a me e attorno a te. Anche perché io e te facciamo parte del corpo di Cristo e facciamo parte del popolo di Dio. Per un solo uomo che temeva Dio e che ha avuto veramente la fede in Dio, è stato liberato un popolo. Per Gesù, attraverso quello che ha fatto Gesù, è stato liberato un popolo. Basta un solo gesto, uno solo, in amore alla presenza di Dio, e la libertà entra nel cuore di chi incontri. Amen. Amen. Chiamo il coro.